Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago, bentornati al Medico di Famiglia, è la nostra trasmissione che oggi ospita un grande ritorno. È un onore per noi avere nuovamente a questi microfoni il presidente di Anaste, Sebastiano Capurzo. Benvenuto presidente.
Grazie, buonasera a tutti.
E saluto il mio amico e conduttore, co-conduttore, Alessandro Lembo. Ciao Alessandro.
Ciao Elena e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, mentre la nostra sigla continua ad andare in sottofondo, noi adesso chiediamo al presidente di farci un quadro di quella che sarà il tema di oggi, che in realtà noi avevamo un po' già affrontato. Presidente Capurzo, di cosa parliamo oggi?
Parliamo dei fondi che la legge di bilancio ha destinato alla riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, cioè dei fondi che non sono stati assegnati a questa grande riforma, che è stata sbandierata come rivoluzionaria e come in grado di rispondere alle esigenze dei nostri anziani, ma sostanzialmente è priva di qualsiasi risorsa economica, quindi destinata a un inevitabile fallimento, almeno per come la vediamo noi.
Perfetto. Alessandro, allora tu e io avevamo, insieme al presidente Capurzo, avevamo già parlato della necessità della revisione, del sistema dell'assistenza agli anziani, ma non solo dei caregiver. Avevamo parlato nelle ultime puntate della precedente stagione della necessità proprio di mettere mano a un settore estremamente delicato e in crescita, perché ovviamente questa, come sappiamo, è una popolazione piuttosto anziana. E allora Alessandro, nel frattempo non è cambiato niente, che ne dici?
Direi di sì, peraltro è un aspetto assolutamente centrale, non marginale come magari qualcuno un po' sprovveduto potrebbe pensare. Parliamo di numeri, il coinvolgimento in questo ambito è di circa 10 milioni di persone, quindi una grande parte della popolazione, significativa della popolazione italiana, che sono anziani non autosufficienti, persone portatrici di disabilità e tutto ciò che gli ruota intorno. Per cui sicuramente ciò che in qualche modo stiamo discutendo e vogliamo discutere questa sera è qualcosa di assolutamente significativo e direi centrale nell'ambito dell'assistenza sanitaria italiana.
Perfetto, allora Presidente Capurzo, andiamo un po' per step. Innanzitutto ci racconti un po' qual è lo stato dell'arte, nel senso qual è la dimensione di questo fenomeno e soprattutto di che cosa stiamo parlando, in senso non tanto di numeri quanto di sistema da riformare. Insomma, adesso, se lei dovesse scattare una fotografia dell'esistente, cosa vedrebbe in questa fotografia, per raccontarla ai nostri ascoltatori ovviamente?
Dunque, io vedrei su questo semplicemente questa situazione. Noi abbiamo in Italia, censiti dall'Istat, circa 3.950.000 anziani non autosufficienti. Di questi anziani noi ne assistiamo circa 300.000, poco più di 300.000 nelle residenze sanitarie assistenziali. Ne assistiamo poche decine di migliaia nei centri diurni. Ne assistiamo circa 400.000 circa con prestazioni di assistenza domiciliare assolutamente insufficienti, 15 ore all'anno di assistenza, quindi una goccia nel mare dei bisogni, e poi ci affidiamo a 700.000 badanti a nero e 350.000 badanti in regola, per l'assistenza a tutti gli altri, oltre naturalmente al carico enorme che grava sulle famiglie. Quindi ci troviamo in una situazione di assoluta insufficienza di risorse e di risposte nei confronti di questa popolazione molto compromessa. Ora, la situazione è esplosa con la pandemia, dove ci si è resi conto che noi destinavamo risorse del tutto insufficienti alla cura e all'assistenza di questa popolazione di 4 milioni appunto di anziani non autosufficienti con gravi limitazioni funzionali. E quindi sull'onda della pandemia, dicevo, si è strutturato questo piano nazionale di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, con risorse prese a prestito dall'Europa per ristrutturare questo sistema. In realtà le risorse sono andate in tutt'altre direzioni e sull'assistenza territoriale, che era la base di partenza di questo sistema di riforme, non è arrivato assolutamente nulla e nulla sembra possa arrivare nei prossimi anni, il che è ancora peggio. Certo. Le risorse sono state invece indirizzate su delle iniziative piuttosto bizzarre, inventate, che invece di potenziare l'esistente configurano delle cose fantasiose per il futuro, tipo l'ospedale di comunità, tipo l'infermiere di famiglia, tipo le centrali operative territoriali, eccetera, eccetera, delle quali francamente nessuno sentiva l'esigenza. Mentre il potenziamento dell'assistenza di base, cioè dell'assistenza domiciliare, dell'assistenza residenziale soprattutto, che era la nostra gravissima carenza come situazione italiana, su di quello non si è fatto assolutamente nulla, nemmeno nelle proposte che si vogliono portare a compimento, certo, nemmeno nei progetti, assolutamente zero.
Okay.
Questa è un po' la fotografia del momento.
Perfetto. Allora, Alessandro, io intanto faccio una domanda, poi ti passo la parola, ma data la situazione, voi avevate fatto un appello al governo, oltre ad Anaste c'erano anche tutta un'altra serie di associazioni che in buona sostanza chiedevano la stessa cosa: dateci risorse per poter rendere applicativa la legge 33, che è quella che appunto sovrintende a questo tipo di sistema, al sistema di cui stiamo parlando, quello dell'assistenza alle persone più deboli e anziane. C'era qualche soldo, come al solito, in qualche spicciolino nella finanziaria, ma abbiamo visto, come ha detto il Presidente, che è andato da qualche altra parte. Insomma, il governo ha fallito in questa, non ha dato la risposta che si immaginava, ma in qualche maniera ve l'aspettavate o no che finisse così?
Ma noi lo avevamo paventato già l'anno scorso, dicendo che nelle pieghe di questa grande riforma che veniva messa in campo, strutturata dal governo Draghi e poi portata avanti dal governo Meloni e condotta, diciamo, alla sua approvazione dal governo Meloni, c'era la necessità di mettere delle risorse, perché altrimenti le grandi riforme, le grandi ristrutturazioni dei sistemi senza risorse economiche aggiuntive non si possono fare. Certo. Il problema è ancora peggiore qui, cioè noi qui abbiamo e ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale il finanziamento che è stato garantito al Fondo Sanitario Nazionale, cioè il fondo che serve per pagare tutti i servizi sanitari ai cittadini, viene addirittura a ridursi invece che ad aumentare, portando il divario tra noi e gli altri paesi europei a valori giganteschi. Certo. Mancano, rispetto alle stesse prestazioni in Francia o in Germania, 35-40 miliardi. Noi è vero che il governo dice abbiamo messo 3 miliardi in più, ma 3 miliardi in più sono un terzo dell'inflazione in quest'ultimo anno. Quindi sostanzialmente noi abbiamo perso il 7% di potere reale di spesa rispetto all'anno precedente, quindi noi stiamo andando indietro, non avanti. Di miliardi ne servivano 13 per andare avanti, se ne mettiamo 3 vuol dire che abbiamo 10 miliardi in meno ancora da poter utilizzare, da spendere per il nostro servizio sanitario nazionale. Quindi il problema l'abbiamo posto noi come interassociativo delle associazioni datoriali, e lo stesso problema lo hanno posto i centri studi, la Fondazione Gimbe, per citarne qualcuno, il Crea Sanità, certo, il Cernicas della Bocconi, e poi soprattutto lo ha posto il Patto per il Nuovo Welfare, che è un'aggregazione di 48 associazioni di cittadini, di malati, di sindacati, di associazioni datoriali, eccetera, che si è costituito in un patto e che ha fatto una proposta, ha detto per far funzionare nel 2024, al minimo per far partire questa riforma, serve 1.300.000.000 dedicato a questo. Ma se tu ci metti zero, vuol dire che per un altro anno non farai assolutamente nulla, salvo quel passo indietro che vi dicevo prima, cioè che ci saranno comunque meno risorse perché i costi della sanità, oltre all'inflazione, crescono comunque per un problema di tecnologie, per un problema di rinnovo dei contratti del personale, eccetera. Okay. Quindi siamo molto preoccupati, molto.
Alessandro?
Sì, vorrei aggiungere questo, che questo creerà sempre un divario più ampio tra la fascia della popolazione che può in qualche modo, passatemi il termine, arrangiarsi per cercare in qualche modo di assistere i propri cari che si trovano in questa situazione, e il resto della popolazione che sarà costretta quasi ad abbandonarli, che mi sembra un po' proprio quando facciamo tanti bei discorsi sul cercare di ottenere dei livelli di assistenza equiparabili in ogni parte d'Italia, qui invece sugli anziani in qualche modo, o comunque sul chi è portatore di disabilità, ci troviamo in una situazione in cui sostanzialmente non ci interessa nulla la fine che poi faranno. E questo è tanto più grave quando si va verso, in alcune patologie, a cercare di trovare una cronicizzazione della cura, e quindi mantenere chiaramente la possibilità di vivere più a lungo, che vorrà dire che avremo un serbatoio di pazienti in futuro sempre più vasto, e se non ce ne occupiamo arriveremo sempre più in ritardo, e sostanzialmente a un certo punto ci saranno una quantità enorme di persone che saranno completamente abbandonate a se stesse. Quindi il ragionamento che mi veniva da fare era proprio questo, cioè qui siamo nell'emergenza, però poi nella proposta che voi avevate fatto ci stavano anche una serie di risorse che servono per acquisire anche dei livelli qualitativi per questo setting assistenziale particolare, che devono necessariamente migliorare e specializzare. Sebastiano, per questo aspetto.
Certo, tu hai fatto presente un aspetto importantissimo, intanto che i requisiti, quelli che erano le caratteristiche del nostro sistema sanitario nazionale, l'equità, l'omogeneità e l'uguaglianza, sono in gran parte già persi, cioè questi li abbiamo già persi, perché se l'aspettativa di vita in Campania è di anni inferiore per i cittadini della Campania a quelli della Lombardia, e se correliamo le risorse, vediamo che esiste un parallelismo, cioè meno risorse per la sanità, meno aspettative di vita. Quindi già abbiamo fatto due Italie sostanzialmente, il centro-sud, in cui ci metto anche il Lazio, che sta ormai scivolando drammaticamente verso questa situazione, il sud, e il nord Italia, dove pur con le carenze gravi che ci sono, la situazione è migliore. E poi abbiamo un altro drammatico problema. Il primo problema è la mancanza di una visione complessiva di tutto questo sistema, del sistema medici, del sistema personale, del sistema risorse, dove allocarle e come svilupparle. Noi abbiamo un sistema drammatico, ma veramente drammatico, che riguarda il personale. Cioè noi non abbiamo infermieri. In questo paese è una condizione che c'è anche in altri paesi europei, ma in Italia è a livelli veramente straordinari. Noi abbiamo una carenza di 100.000 infermieri sui servizi attualmente funzionanti, cioè oggi noi potremmo impiegare 100.000 giovani che facessero gli infermieri. Poi abbiamo nei progetti del governo sui nuovi servizi altri 30.000 infermieri che dovrebbero essere impiegati. Arriviamo alla stratosferica somma di 130.000 unità necessarie. Noi questo personale non ce l'abbiamo né oggi né tra 10 anni ce l'avremo. È una quantità impossibile, considerando che se ne diplomano, cioè se si laureano in scienze infermieristiche, poco più di 10.000 all'anno, mettiamo anche 12.000, per arrivare a 130.000 ci vogliono 11 anni. senza contare il turnover, cioè quelli che vanno in pensione. Noi abbiamo una popolazione di infermieri sessantenni che tra qualche anno, tra quota 103, scivolamenti e altri benefici, andranno in pensione. Quindi noi questo gap non lo colmeremo se non con i ritmi attuali tra 20 anni, forse. Però su questa drammatica crisi nessuno ha un'idea, cioè nessuno propone, al di là delle proposte che abbiamo fatto noi, ma nessuno se ne interessa. Cioè vedo che se ne parla da anni, però le risposte non arrivano, nessuno si muove a fare niente, oppure fa delle cose che non servono, cioè quella di aumentare i posti nelle scuole, nella facoltà di scienze infermieristiche, che poi vanno deserti, cioè non vengono occupati perché i giovani non ci vogliono andare, perché gli stipendi sono bassi, il lavoro è molto faticoso, impegnativo, e il percorso di formazione è anche abbastanza lungo e impegnativo. Quindi se non troviamo dei meccanismi per incentivare questa formazione professionale, noi ci stiamo già trovando in difficoltà enormi. Noi tra qualche mese cominceremo a chiudere i servizi, altro che aprire gli ospedali di comunità. Noi chiuderemo i servizi che esistono, perché non c'è chi ci vada a lavorare.
Certo.
Ma questa allora, è una emergenza drammatica e nessuno se ne cura.
Allora, io però ho una domanda da fare al presidente. Allora, abbiamo parlato degli infermieri. Gli infermieri sono alla base, diciamo, della cosiddetta catena medica. Alla base, perché senza gli infermieri ovviamente anche il medico da solo non riesce a fare nulla, e sto parlando non solo per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, ma sto parlando anche degli ospedali. Allora, tutto questo è legato, mi è sembrato di capire, Presidente, a quello che è un male endemico di questo Paese, gli stipendi bassi. Gli stipendi bassi che sono un problema che riguarda non solo la categoria infermieristica, ma molte altre categorie in Italia. Il problema della rivalutazione degli stipendi e quindi tutto il discorso politico legato al taglio del cuneo fiscale, eccetera, che ha accompagnato i primi mesi del governo Meloni, in realtà è qualcosa che va preso molto di petto. Oltre al salario minimo, qui bisogna discutere dell'aumento degli stipendi. Allora, Alessandro, tu che ovviamente la questione ospedaliera la vivi direttamente, spiegami un attimo se secondo te la fotografia, la nuova fotografia che ha scattato il presidente Capurso è qualcosa di raggelante, ma tu la vivi direttamente questa, è così?
Assolutamente. Non c'è dubbio che vogliamo fare delle cose bellissime, ed alcune sono realmente bellissime nei progetti per una sanità del futuro, però per fare questo bisogna pagare le persone per quello che lavorano e anche per il tipo di lavoro che fanno,
certo,
che comunque implica un rischio non indifferente e un impegno e una professionalità. Noi non possiamo prendere un uomo dalla strada e fargli fare l'infermiere con un corso di 3 mesi o insegnandogli il mestiere.
Certo.
Funziona così. Ci vuole invece, ci vogliono anni di preparazione e di formazione, e poi consegniamo noi a questi professionisti delle responsabilità estremamente alte. Per cui è giusto che ricevano un compenso adeguato, anche perché qui sicuramente il dottor Capurso è più esperto ovviamente di noi su questo. Credo che noi rispetto, diciamo, anche agli altri paesi europei siamo nettamente sotto, tant'è vero che molti infermieri, tra cui diversi che conosco anch'io, se ne sono andati a lavorare, oltre anche a molti colleghi medici.
Certo.
Sono andato a lavorare tranquillamente all'estero, cioè tranquillamente no, perché tu vuoi lavorare nel posto in cui sei nato, dove ti sei formato e dove probabilmente hai anche il piacere di vivere tutto il resto della tua vita, quindi diventa un pochino una scelta, una costrizione che non va bene per niente. È chiaro che questo è un punto cruciale, direi.
Allora, io credo che sulla questione del, complessiva della sanità potremmo intrattenerci diciamo per più puntate come abbiamo fatto nella precedente stagione, ma io adesso vorrei tornare a bomba su quello che era il tema iniziale, Presidente Capurzo. Allora, siamo davanti a un possibile disastro. Potremmo parlare di default del sistema dell'assistenza agli anziani o comunque dell'assistenza ai disabili? Siamo vicini a questo tipo di problema proprio perché non solo il governo non dà risposte, ma le risorse sono poche e mancano anche in prospettiva le categorie deputate a questo tipo di lavoro. Insomma, che cosa si dovrebbe fare secondo lei al di là delle risorse? Si deve riformare il sistema nuovamente?
Sì, il sistema si deve riformare, ma noi dobbiamo tenere presente il problema che abbiamo affrontato prima, cioè quello delle risorse. Perché se il nostro prodotto interno lordo consente di avere una certa disponibilità economica complessiva, noi sappiamo che nella scuola spendiamo meno, nella difesa spendiamo meno, nella ricerca spendiamo meno, nell'università spendiamo meno, nella sanità spendiamo molto meno, allora un cittadino si chiede: ma è possibile che noi spendiamo meno su tutto? Ma dov'è che spendiamo di più? E quindi dov'è che noi andiamo a destinare le risorse in meno che noi togliamo alla sanità? Dove le mettiamo? E noi dobbiamo dirlo, questo la cittadinanza lo deve sapere, noi le mettiamo in due settori che sono enormemente sproporzionati rispetto a tutti i paesi europei. Noi le mettiamo nel pagamento del debito, cioè nel pagamento del debito pubblico, e nelle pensioni. Allora, un governo che abbia una lucidità per muoversi e per muovere questo paese dovrebbe cercare di limitare al massimo il nuovo debito sia per pensioni che per interessi da pagare a chi sottoscrive i titoli di Stato. Viceversa, noi, questo è il paradosso di questo momento, noi facciamo altro debito con il PNRR, che come dicevo prima è a debito, i soldi dell'Europa non sono gratuiti, ce li prestano, li dobbiamo restituire con gli interessi. Quindi noi aumentiamo il debito, quindi andremo a peggiorare nei prossimi anni la nostra situazione per pagare gli interessi, e poi facciamo delle iniziative per le pensioni, per facilitare questo discorso delle pensioni, cioè la quota 103 e tutta una serie di altre cose, cercando di smontare l'unica riforma forse che aveva un po' di serietà, che era la riforma Fornero, per limitare il peso delle pensioni. Perché se noi diamo più pensioni, daremo molta meno sanità. Se diamo più pensioni, daremo meno scuola, e stiamo dando meno scuola, meno istruzione. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo, e io speravo, e tutti noi speravamo, in un'inversione di tendenza, cioè andare a ridurre la spesa anomala e riportarci sui valori medi dei paesi europei industrializzati. Viceversa, noi stiamo andando a peggiorare la situazione già drammatica in cui ci troviamo. Altro debito e altre pensioni.
Ma allora, quindi, Presidente, ma con problemi. Salvini al governo, che ha fatto sempre una bandiera dello smantellamento della legge Fornero, insomma, non ci si poteva aspettare molto di diverso.
Certo. La nostra preoccupazione è proprio lì, ecco, che stiamo andando verso il disastro.
È anche vero, Presidente, e qui mi permetto di fare un po' la contraddittoria, che siamo l'unico paese europeo dove le persone vanno in pensione a un'età così avanzata, perché i 67 anni e mezzo sono un'età altissima, e il problema è casomai la zavorra del debito pubblico, che zavorra anche la possibilità di una riforma delle pensioni congrua rispetto agli altri paesi. Io le ricordo che non più tardi della primavera scorsa la Francia è stata messa a ferro a fuoco solo ed esclusivamente perché volevano innalzare, come hanno poi fatto, come il governo Macron ha fatto, l'età pensionabile a 62 anni rispetto ai 60 e mezzo che erano il pregresso. Quindi c'è anche lì una stortura, se vogliamo, però lei ha perfettamente ragione, si butta tutto in un pozzo nero e non si riesce a trovare una quadra. Il PNRR poteva essere sicuramente un momento di svolta, ma come lei ben sa, la quarta tranche è di là da venire, già sulla terza abbiamo qualche problema. Inoltre anche questa finanziaria è stata in debito. Quindi tutto quello che è diciamo il comparto, se vogliamo, economico di questo paese, in mano a questo governo, prevede un sostanziale tirare la cinghia, appunto. Poi però ci sono le voragini che si aprono. Allora, lei prima ha citato delle, chiamiamole misure spot, come le chiamo io, che ha messo in ponte questo governo e che riguardano appunto l'infermiere di prossimità o qualche altra sciocchezzuola, come per esempio l'ospedale di prossimità, eccetera eccetera. Ma in realtà che cosa sono queste? Sono semplicemente, appunto, io le chiamo misure spot perché poi non avranno nessun tipo di applicazione, ma per il governo che cosa significa? Semplicemente dare, come dire, dei numeri, buttare lì delle proposte che sono inutili e per lo più anche dannose rispetto a quello che è lo stato della situazione diciamo della sanità in generale. Insomma, queste proposte per lei hanno un fondamento, potrebbero essere buone per ampliare comunque il sistema oppure no?
No. Queste proposte purtroppo non sono buone per nessuna di queste ragioni. Primo, l'unico motivo che io vedo per queste proposte è quello di gestire i miliardi del PNRR in attività che non sono per la salute, sono per la costruzione fisica di ospedali di comunità, case della comunità e altre amenità di questo genere. Cioè è un progetto mattoni, non è un progetto servizi, è un progetto per fare edilizia. Quindi sono miliardi che se ne vanno per fare cattedrali nel deserto, nelle quali, come dicevo prima, non avremo poi la possibilità di mettere le persone a lavorare, semplicemente perché le persone non ce le abbiamo, nemmeno per coprire i servizi di oggi. Quindi figuriamoci per coprire nuovi servizi da aprire, certo, completamente nuovi. Quindi la mia idea è che si vogliono gestire questi fondi infischiandosene dell'utilizzo e dell'utilità di queste attività e infischiandosene anche della necessità e dei bisogni effettivi dei nostri anziani o dei nostri disabili. Cioè anche la legge di riforma sulla disabilità ha bisogno di risorse, ma nessuno le vuole mettere a disposizione. E quindi noi stiamo andando a spendere altri soldi, che io dico in gran parte sono soldi buttati, invece di potenziare i servizi che funzionano e che sono necessari e avvicinarci minimamente agli altri paesi europei, noi stiamo andando in una direzione completamente nuova, cioè facendo cose che non ha fatto mai nessuno nella storia europea, come se fosse una grande panacea di tutti i mali, tipo l'assistenza domiciliare, noi facciamo poco, che sarebbe una bella cosa, che io personalmente faccio da oltre 35 anni, ma che non è fatta e non può funzionare così come è stata prevista. Certo. Quelli sono solo soldi buttati. Ecco, certo. Questa è la nostra preoccupazione, è tutta qui, insomma. Certo. E probabilmente questo paese, in queste condizioni, con questo debito pubblico, probabilmente tutte le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale dice di dover garantire attraverso i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza, probabilmente non li può più garantire. Perché noi abbiamo fatto le nozze con i fichi secchi in tutti questi anni. Adesso i nodi vengono al pettine, cioè oggi non ce la facciamo a sostenere questo livello di assistenza ospedaliera e sul territorio per tutti. Abbiamo sacrificato l'assistenza sul territorio tagliando risorse in modo drastico, stiamo mantenendo ancora in qualche modo, ma cominciamo a avere anche grossi problemi sull'assistenza ospedaliera, per mantenerci almeno il trattamento degli acuti, perché quella è una cosa che impatta molto di più sull'opinione pubblica. Però facciamo fatica, perché con il 30-40% in meno delle risorse, noi già oggi facciamo i miracoli. Certo. E questo è il problema. E più di questo veramente non si può fare. Certo. Il passo successivo è che questo sistema sta crollando, i medici si rimettono dagli ospedali, gli infermieri, ci sono 18.000 infermieri italiani che lavorano all'estero, gli infermieri se ne vanno all'estero, i medici se ne vanno all'estero, e chi rimarrà qui a curare e ad assistere i nostri anziani? Certo. Io francamente non lo so. È molto difficile ipotizzarlo, ma penso a tempi molto molto bui.
Perfetto, Alessandro, mancano 2 minuti alla fine di questa puntata e a questo punto do a te l'ultima domanda, la cosiddetta domanda delle 100 pistole per Sebastiano Capurzo.
Sì, no, una domanda, perché leggendo un pochino il loro progetto e la loro proposta mi aveva sicuramente incuriosito un aspetto che secondo me può essere importante per trovare delle risorse professionali, che sono una modifica del trattamento fiscale per gli operatori che sono in pensione, oppure per gli operatori che non hanno ancora completato il percorso formativo, come per esempio i medici specializzandi oppure gli infermieri all'ultimo anno, oppure chi sta facendo il tirocinio. Chiaramente tutte queste categorie devono comunque essere incentivate per in qualche modo convincerle un po', soprattutto chi già sta in pensione, a rientrare un pochino nel circuito produttivo. E questo mi sembrava una proposta molto interessante. Che ci dici, Sebastiano?
Questa è io sono contento che tu abbia letto queste nostre proposte, cose che dovrebbero fare anche i nostri governanti. Dunque sì, la risposta è stata negativa da questo punto di vista, perché per esempio sulla incentivazione al rientro degli infermieri che sono andati in pensione, il Ministero dell'Economia ha detto che, avendo usufruito di trattamenti favorevoli dal punto di vista fiscale e dal punto di vista previdenziale, non è possibile fare rientrare senza quegli aggravi per la sommatoria di compensi. Quindi uno che deve rientrare in servizio, rinuncia alla pensione per tornare in servizio, francamente continua a stare in pensione. Se qui non si capisce che c'è un'emergenza e bisogna fare qualche sacrificio immediato, non si fa. Noi abbiamo proposto anche di dare, per esempio, l'incarico della gestione della medicina di base, cioè quello, il lavoro del medico di famiglia, ai medici dell'RSA, che all'interno sono stati trasformati in passacarte, in burocrati. Siccome sono tutti specialisti in branca medica, abbiamo detto: recuperiamo 300.000 scelte, visto che non abbiamo nemmeno i medici di famiglia per poterli scegliere come cittadini, recuperiamo 300.000 posti presso i medici di famiglia assegnando attività cliniche al medico di RSA. Anche questo crea qualche dissapore, cioè nessuno questa ipotesi l'ha presa neanche in considerazione. Alessandro, che ha qualche anno di laurea, insomma, come me, si ricorderà delle scuole infermieristiche nelle quali gli infermieri in formazione avevano un rimborso spese o comunque avevano un piccolo stipendio. Abbiamo proposto di nuovamente dare un'incentivazione a questi giovani che studiano scienze infermieristiche durante i 3 anni di corso, di riconoscere almeno un supporto, almeno togliere le tasse universitarie. E qui ci è stato detto che l'università ha bisogno anche di quelle quote economiche per garantire la continuità dei corsi. Però se non si vuol fare niente, è chiaro che gratis non c'è una soluzione. Qui c'è un'emergenza drammatica di cui si fa finta di non essere a conoscenza. E servono misure urgenti e misure straordinarie, altrimenti non facciamo niente. Se aspettiamo il correre delle cose, avremo gli infermieri tra 20 anni e nel frattempo i nostri anziani saranno senza assistenza.
Bene, sentite in sottofondo la nostra sigla che sta andando. Io ringrazio anche per il cuore che ha messo in questa discussione il presidente Capurzo. Ovviamente ci teniamo in contatto, perché vorremmo sempre seguire questo proseguimento di percorso verso il baratro, ecco, la voglio dire in questa maniera. Vogliamo monitorare la situazione con grande attenzione, quindi, come abbiamo fatto nella precedente stagione, ci diamo appuntamento per una nuova puntata tra qualche settimana per vedere se per caso sarà cambiato qualcosa oppure stiamo andando veramente verso una sanità un po' fai da te. Alessandro, grazie anche a te di essere stato con noi, appuntamento a martedì prossimo con il medico di famiglia. Ciao a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
Saluto a tutti.
Grazie.